Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Bentornati amici all'ascolto ad un nuovo appuntamento con il Parco Racconta, rubrica realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Iniziamo subito a sfogliare il nostro radiogiornale perché quella odierna è una puntata particolarmente ricca di argomenti. Un altro importante riconoscimento internazionale per le foreste del Parco Nazionale è arrivato in questi giorni. Come vi abbiamo accennato nel numero scorso del Parco Racconta, si tratta del diploma dell'Associazione Europea Wilderness, sodalizio con sede in Austria e riconosciuto dall'Unione Europea. Ce ne parla Mattia Speranza.
Il riconoscimento era nell'aria. Ora al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è giunta l'ufficialità. L'area protetta dell'Appennino Tosco-Romagnolo è stata insignita del diploma Wilderness. A conferire il diploma è stata l'European Wilderness Society, associazione internazionale con sede in Austria e riconosciuta dall'Unione Europea, che ha per obiettivo proprio quello di scoprire, certificare e mettere in rete i più remoti angoli di valore naturalistico all'interno delle aree protette del continente, laddove la natura non viene condizionata dal benché minimo intervento umano, ma anche dove l'intervento dell'uomo riesce a mantenersi assolutamente rispettoso degli equilibri naturali. Il Parco Nazionale vanta ben 1320 ettari di riserve integrali, tra cui spicca senza dubbio quella già pluridecorata di Sassofratino, istituita prima in Italia nel lontano 1959. Il percorso di certificazione è stato valorizzato dalla partecipazione di un membro della stessa EWS all'attività di snow trekking, il monitoraggio dei branchi di lupi attraverso la ricerca e mappatura di impronte su neve, organizzata dall'Associazione Amici del Parco, in stretta collaborazione con lo stesso ente parco, il CTA del Corpo Forestale dello Stato e la cooperativa Inquiete. Gudrun Pfluger, quarantenne biologa austriaca con una grande esperienza di studio della specie in Canada e protagonista di documentari sul tema, ha affiancato ciaspole ai piedi, volontari e semplici appassionati sulle orme dei due branchi che da anni vengono ormai monitorati nella zona di Camaldoli. Oltre alle impronte sono state rinvenute marcature territoriali e due probabili resti di predazione su cinghiale, a testimonianza dell'importantissimo ruolo ecologico del predatore simbolo del parco all'interno della catena alimentare. La biologa dell'EWS ha esplicitamente apprezzato anche la qualità della conservazione culturale e delle testimonianze antropiche che traspaiono dal territorio del parco, una sfida continua per far sì che la natura e la cultura riescano a convivere in maniera feconda e sostenibile.
Ai nostri microfoni la soddisfazione del presidente dell'ente parco Luca Santini, che guarda già al prossimo obiettivo, cioè il riconoscimento della riserva integrale di Sasso Fratino come patrimonio mondiale UNESCO.
Presidente Luca Santini, per il Parco Nazionale è un'altra medaglia importante dopo quelle già nel medagliere, diciamo così.
Sì, un'altra medaglia importante, ma come è nostra abitudine non vogliamo fermarci e dobbiamo invece pensare a quello che ancora dobbiamo conseguire. Infatti abbiamo avuto questo riconoscimento, come abbiamo il riconoscimento della medaglia europea alla conservazione, ma ci siamo candidati ormai da qualche mese a patrimonio UNESCO con la riserva naturale integrale di Sasso Fratino, che oltretutto è il più grande sito italiano candidato come foresta vetusta all'UNESCO, in quanto gli altri siti candidati sono poco più di 100 ettari, il nostro invece oltre 700 ettari, e quindi contiamo, attraverso un lavoro che stiamo portando avanti assieme al Ministero dell'Ambiente e assieme ad altri due parchi nazionali, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Nazionale del Pollino, ad avere questo riconoscimento entro il 2018.
Voltiamo pagina. L'ente parco ha organizzato martedì scorso a Badia Prataglia una giornata di aggiornamento in collaborazione con il Corpo Forestale e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, rivolta alle guide del parco, guide ambientali escursionistiche e operatori dei centri visita e delle strutture dell'ente. Ma che cosa significa essere guida ambientale o guida del parco? Che genere di preparazione richiesta e quali sono le caratteristiche di questo lavoro così in sintonia con le caratteristiche dell'area protetta? Il nostro inviato lo ha chiesto proprio ad uno di loro. Ascoltiamo il servizio.
Riccardo Raggi, Forlivese, guida ambientale dell'ente parco. Quali sono le caratteristiche della guida ambientale del parco? Ci sono più tipi di guide, vuoi spiegarci brevemente la differenza?
Sì, io sono una guida ambientale escursionistica, faccio parte di un'associazione nazionale che è la AIGAE, Associazione Italiana Guida Ambientale Escursionistiche. Abbiamo fatto un corso di formazione, quindi siamo stati formati per accompagnare in ambiente singoli o gruppi, illustrando il territorio, quindi con conoscenze sia di sicurezza per il gruppo che accompagniamo, che nozioni riguardanti appunto la flora, la fauna, la botanica, la geologia, quindi l'interpretazione del territorio che attraversiamo con i nostri clienti, con le persone che accompagniamo. Esistono anche le guide parco, che sono invece guide formate dal Parco Nazionale. Siamo comunque tutte e due le figure abilitate ad accompagnare appunto persone che vogliono frequentare il nostro Parco Nazionale.
Che cosa chiedono in particolare turisti ed escursionisti che si avvicinano al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi?
Le domande più frequenti riguardano le specie caratteristiche della fauna, non so se c'è il lupo, se c'è l'aquila, che tipi di piante ci sono. Le domande tipiche sono quelle, perché riguardano specie animali o botaniche, caratteristiche più particolari, e la nostra abilità sta nel far scoprire loro invece anche le cose, se vogliamo, più nascoste, come per esempio la salamandrina di Savi, piuttosto che il gatto selvatico, il picchio, oppure piccole orchidee che nessuno conosce, o le piccole farfalle. Quindi quelle caratteristiche che sono nascoste a volte, che sono poco conosciute, ma altrettanto importanti come il lupo, l'aquila o gli abeti, insomma.
Se tu dovessi indicare un lato particolarmente bello dell'essere guida ambientale e uno meno bello, di che cosa parleresti?
Il lato bello è che si sta in natura, si sta in ambiente. Il lavoro della guida ambientale escursionistica non è solamente stare fuori in bosco, ma fare anche attività di educazione ambientale, interpretazione. E la cosa, non un lato negativo, però ovviamente una cosa sulla quale bisogna pensare, è che ovviamente, come tutti i lavori, diciamo, da imprenditore, bisogna costruirselo, quindi è un lavoro che va guadagnato giorno per giorno, con il quale ovviamente non ci si arricchisce, ma quella poi è la cosa meno importante.
Comincia di fatto adesso la stagione di punta, diciamo così, per chi fa il tuo lavoro, oppure è un'attività che prosegue per tutto l'anno?
No, la nostra è un'attività che è 365 giorni l'anno, perché il nostro Parco Nazionale è bello tutto l'anno. Abbiamo un grosso lavoro d'inverno, soprattutto con il discorso ciaspole, quindi attività invernale con accompagnamento sulla neve, e abbiamo l'attività primaverile, dove ovviamente la natura rinasce, quindi c'è tutto il discorso delle fioriture, tutto il discorso degli animali che dopo l'inverno escono fuori. È bello anche d'estate, perché moltissimi turisti vengono d'estate a passarci qualche giornata al fresco, perché qua è fresco d'estate, e poi d'autunno il bermito del cervo, insomma i colori, il fall foliage, che è uno degli avvenimenti di punta che il Parco Nazionale ultimamente sta promuovendo. Quindi ci sono quattro stagioni e le guide ambientali escursionistiche sono presenti tutto l'anno per accompagnare in sicurezza e facendo scoprire gli angoli più belli del nostro territorio.
La prossima finestra del nostro notiziario la dedichiamo ad una vicenda giudiziaria che ha coinvolto recentemente il parco. L'ente infatti dovrà assumere e risarcire 3 dipendenti, vincitori di un concorso nel 2011, che nel frattempo non erano stati assunti per impossibilità sopraggiunte legate alle leggi di stabilità e dalle iniziative di spending review succedutesi in questi anni. Abbiamo chiesto al presidente Luca Santini di riassumere per noi la vicenda e definire i possibili scenari futuri. Ecco la sua risposta.
La questione è iniziata prima che io fossi nominato commissario, quindi si parla 2011-2012. Erano stati banditi 3 concorsi, uno per veterinario, uno per giornalista, addetto stampa, e uno per naturalista. Durante l'iter concorsuale sono intervenute varie leggi di stabilità che hanno inibito la possibilità di nuove assunzioni, fino a quando è intervenuto un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha in qualche modo fotografato e stabilito le piante organiche a quel giorno, senza nessuna possibilità di nuove assunzioni. In quella fase c'era il vecchio Consiglio Direttivo, il vecchio Presidente. La cosa che io avrei fatto sarebbe stata quella di interrompere gli iter concorsuali e non approvare le graduatorie. In realtà gli iter erano molto avanti, nel senso erano già state fatte le prove, quindi c'era semplicemente poi alla fine da approvare la graduatoria. che fu approvata. Nel momento in cui la graduatoria venne approvata è maturato il diritto da parte dei vincitori di concorso all'assunzione, e qui è nato il problema, nel senso che si è creato un impasse per cui questi avevano maturato il diritto all'assunzione perché avevano vinto un concorso, dall'altra parte l'ente diventava impossibilitato ad assumere perché c'era una legge dello Stato che impediva nuove assunzioni. Quando io sono stato nominato commissario era già iniziato un contenzioso tra i tre vincitori di concorso e l'ente. Abbiamo a quel punto dovuto per forza aspettare che si pronunciasse la magistratura. In primo grado l'ente è stato condannato all'assunzione e al pagamento degli stipendi arretrati, come di solito viene previsto in questi casi, e in appello è stata confermata la stessa sentenza. Ho chiesto all'Avvocatura dello Stato di farci una relazione, se era il caso di ricorrere in Cassazione oppure no. Mi sembra che non ci siano gli estremi per ricorrere. Nel frattempo mi sono preoccupato di avere un dialogo con i ministeri di riferimento, il Ministero dell'Ambiente, perché è il nostro ministero vigilante, il Ministero Economia e Finanze, perché naturalmente è ovvio, si pagano degli stipendi pubblici, e la funzione pubblica, che è quella appunto che regolamenta le assunzioni. Quindi per poter assumere queste tre persone senza mettere in mobilità altre, anche perché insomma sarebbe abbastanza assurdo, e stiamo andando avanti con la tranquillità del caso. Naturalmente qualche giorno prima della sentenza di appello io mi sono preoccupato di scrivere al Collegio dei Revisori dei Conti di verificare se in tutto questo percorso, dal bando dei concorsi fino alla sentenza di secondo grado da parte del Tribunale, ci sono stati degli errori o delle inottemperanze da parte di qualcuno, perché se ci fossero delle responsabilità personali da parte di qualcuno sarà cura dell'ente richiedere il rimborso di eventuali danni provocati all'ente stesso. Naturalmente io non mi posso arrogare, diciamo, il diritto di giudicare chi ha sbagliato e chi ha fatto bene, io mi rimetto nelle mani di chi è deputato a fare questo, e nel momento in cui verremo resi edotti per quanto riguarda le eventuali responsabilità, noi ci muoveremo nei confronti di chi eventualmente ha sbagliato.
Infine vi segnaliamo alcune interessanti iniziative. Per la Giornata Internazionale dei Planetari, domani domenica 22 marzo, il Planetario del Parco Astia in Casentino organizza incontri divulgativi gratuiti aperti a tutti nell'intera giornata. La mattina dalle 11 in poi i partecipanti potranno sperimentare l'utilizzo di alcuni strumenti astronomici, con i quali si osserverà la fotosfera solare per verificare la presenza delle macchie solari. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, visite guidate alla scoperta del planetario. Per concludere, dalle 21 alle 23, osservazione del cielo primaverile attraverso i telescopi. Sarà osservato anche il pianeta Giove con la sua corte di satelliti, visibile in questo periodo per l'intera notte nella costellazione del Cancro. E sempre a Stia, all'antico lanificio, è aperta la mostra che ricorda i 100 anni dell'acquisto delle foreste biogenetiche della Lama, Badia Prataglia e Campigna da parte dello Stato. La mostra celebra la natura nelle sue bellezze, ma anche il lavoro dell'uomo che nei secoli ha utilizzato e tutelato questo patrimonio naturale per consegnarlo ai giorni nostri così come possiamo ammirarlo. L'esposizione, curata da Emanuele Vezzano, rimarrà aperta fino al 16 maggio prossimo. E per oggi è davvero tutto. Vi ricordo che l'audio del nostro programma può essere riascoltato anche in internet. Potrete trovare tutte le puntate già andate in onda nella sezione Il Parco Racconta del sito del Parco. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon fine settimana. Ci lasciamo anche oggi con un bel brano musicale. Shalom Shalom di Noah. A sabato prossimo. I stand before you naked, stripped of all pretense. I'm here to say a word or two in the name of a love and innocence. It's been a long time, they've been out of style, and I won't live in illusion. There's not much chance that things will change on lonely planet Earth. All that is natural, all that is free, like me loving you and you loving me, like the sweet fruit growing on a tree, like the blood red coral in the sea, like shaking hands and sharing food and a real creative attitude and a big strong hug, well that feels good, and the miracle of birth. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. You really don't need a diploma from any youth.
exceptions and use your mouth for laughing and for asking and to kiss. Communicate, communicate, don't say, oh Lord, I've come too late. You're always welcome at Love's Gate to wash your feet of fear and hate. So when you come and when you go, the words are peace, goodbye, hello, in a language that I know. It goes like this: Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. So if our strategy is love, don't bite my head off. I said love and you say, yeah, but easy to miss. So when you come and when you go, the words are peace, goodbye, hello, in a language that I know. It goes like this:
Il Parco racconta, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco racconta, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco racconta, quando la radio ti racconta la natura.